Attenzione, il programma check-in è in transito sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Ricordiamo ai signori radioascoltatori che Martina e Miriam vi accompagneranno durante il viaggio.
Bentrovati con una nuova puntata di Check-in. Siamo Miriam e Martina e oggi voleremo a Praga. Praga è la capitale della Repubblica Ceca e la città più importante della Boemia. Ha un'ubicazione privilegiata nel centro d'Europa, è ben collegata alle nazioni limitrofe ed è una delle destinazioni più visitate e amate del continente. Nei secoli le sono stati assegnati altri nomi, come la città dorata, la città delle 100 torri e il cuore d'Europa. Praga è formata dall'unione di zone antiche ed è bagnata dal fiume Moldova. Tradizionalmente ha sempre avuto il ruolo di centro politico, culturale ed economico della Repubblica Ceca.
La storia di Praga inizia con l'insediamento dei Boi, una tribù celta dal cui nome deriva quello di Boemia. Questi abitanti furono i primi che occuparono la zona in cui attualmente si trova Praga. Con il passare del tempo, alcune popolazioni tedesche e slave occuparono la zona. Soltanto a seguito dell'insediamento dei mercanti e artigiani intorno al castello di Pimslidi, la dinastia che nel X secolo unificò le tribù del territorio di Boemia, si iniziò a parlare della città di Praga. Nel 1950 passò a far parte del Sacro Romano Impero. Nel 1601 il ricco insediamento di Praga divenne il luogo di residenza dei duchi di Boemia e Vinceslao I le concesse il diritto di costruirsi come città. Nacque così la città vecchia. Nel 1257 i conflitti con le popolazioni tedesche spinsero Ottaker II a fondare una seconda città, la città piccola, Malastrana per ciechi. Il quartiere del castello Idrakani fu la terza città di Praga, fondata nel XIV secolo. Con Carlo IV di Germania e I di Boemia, Praga divenne la capitale del Sacro Romano Impero. Durante il suo regno concesse ai nazionalisti cechi la fondazione della città nuova, che fu unita alle altre città per mezzo di un famoso ponte. Nel 1419 ebbero inizio le Crociate Ussite, un movimento rivoluzionario nato in Boemia per osteggiare il potere ecclesiastico, a seguito del rifiuto del monarca Sigismondo di accettare le richieste degli Ussiti, riunite negli Articoli di Praga. Nel 1526 Fernando I fu nominato re di Boemia. Da allora fino al 1918 la storia di Praga rimarrà strettamente legata a quella dell'Austria e alla dinastia degli Asburgo.
A seguito della defenestrazione di Praga del 23 maggio 1618, in cui due rappresentanti imperiali furono scaraventati giù dalle finestre del Palazzo Reale, Fernando I decise di trasferire la capitale a Vienna. La defenestrazione fu l'evento scatenante della Guerra dei Trent'anni, una delle guerre più lunghe e distruttive della storia europea, che terminò con l'espulsione degli svizzeri da Praga. Il XVIII e il XIX secolo furono di grande crescita economica per l'avvento della rivoluzione industriale, che attrasse mercanti e nobili di tutta Europa e che accrebbe il sentimento patriottico di numerosi lavoratori locali. Nel 1784 Giuseppe II unificò le quattro città. Nel 1848 ebbe luogo una sommossa contro il potere asburgico, chiamata la Primavera dei Popoli. I cechi, come altre popolazioni dell'impero austriaco, si sollevarono ed ottennero la propria autonomia, ma successivamente le truppe imperiali bombardarono Praga. Con la caduta dell'impero austro-ungarico nella Prima Guerra Mondiale, terminata nel 1918, fu fondato il nuovo stato di Cecoslovacchia e Praga divenne la capitale ceca. Nel marzo 1939 Praga fu invasa dall'esercito nazista, che creò un protettorato. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, ebbe inizio una nuova tappa nella storia della Cecoslovacchia, con l'avvento del regime comunista. Nel 68, sotto l'influenza del maggio del 68 di Parigi, si produsse un tentativo di sommossa contro il comunismo sovietico, auspicando a un socialismo più umano. Dubček capeggiò questo movimento di ribellione durante la famosa Primavera di Praga. Tale azione popolare fu però stroncata dall'intervento della URSS, che insieme agli alleati del Patto di Varsavia soppresse il movimento di ribellione.
Nel 1989, approfittando della crisi sovietica, a Praga ebbe luogo una rivoluzione non violenta, chiamata la Rivoluzione di Velluto, con la quale i cechi riuscirono ad ottenere la propria indipendenza dall'URSS. Da allora il 17 novembre è il giorno della Festa Nazionale della Repubblica. Nel 1993, dopo la divisione della Cecoslovacchia in due stati, Praga divenne la capitale della Repubblica Ceca. Prima di continuare e svelarvi il nostro itinerario di 3 giorni per visitare Praga, ascoltiamo i Nomadi con Per fare un uomo.
E cade la pioggia, e cambia ogni cosa. Morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita. La morte e la vita rimangono uguali. La morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni. Se ne andrà. poi andremo via come fanno gli uccelli. E dove vanno nessuno lo sa, ma verrà un tempo e quel cielo vedremo quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. E cade la pioggia e cambia ogni cosa, morte e la vita non cambiano mai. L'estate è passata, l'inverno alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali.
Praga è una delle capitali europee più visitate e ormai le sue strutture turistiche sono in grado di accogliere ogni tipo di turista. Purtroppo, non tutti hanno la possibilità di restare a Praga molti giorni e quindi di visitarla con tranquillità e approfonditamente. Molti di voi avranno a disposizione un weekend prolungato, quindi un massimo di 3 giorni. Vediamo come sfruttare al meglio questo tempo, che è comunque molto sufficiente per avere una buona panoramica della città. Praga è attraversata da un fiume, la Moldava, che può essere preso come confine naturale per la suddivisione del nostro itinerario. Il centro storico di Praga è diviso in 5 quartieri. Sulla riva destra del fiume si trovano la città vecchia, il quartiere ebraico, la città nuova, mentre sulla riva sinistra si trova il borgo del castello, il quartiere della città piccola e il quartiere piccolo sotto castello.
Con il tram 22 vi consiglio di andare nella parte più alta del borgo del castello, scendendo alla fermata Polerlek, e da qui cominciare la visita. Nelle vicinanze ci sono già il monastero di Strahov con le sue 2 famose biblioteche e il Loreto di Praga con il suo rinomato tesoro. Per raggiungere poi il castello vi consiglio la pittoresca via Novi Svet, che a qualcuno potrebbe ricordare la Sinfonia di Dvorak. Se sarete fortunati, sulla piazza del castello sarete allietati dalle note di un bravissimo gruppo musicale che suona generalmente proprio di fronte al cancello del castello. Dopo la visita del castello sarete già molto affamati e per mangiare vi consiglio di scendere nel quartiere di Malastrana, dove avrete un'ampia scelta di ristoranti. Nel pomeriggio visitate questo pittoresco quartiere dove non esiste un palazzo moderno, ma sono tutti rinascimentali o barocchi.
La mattina del secondo giorno la dedichiamo al quartiere ebraico e alle sue ricchissime collezioni, nonché al suo suggestivo cimitero. Dopo la visita, spostatevi verso la piazza della Città Vecchia, dove la maggiore attrazione è il famoso orologio astronomico. Dopo la pausa pranzo, girate per le vie del quartiere della Città Vecchia e poi verso la Città Nuova con la famosa piazza Venceslao. Potete visitare inoltre il Ponte Carlo il primo o il secondo giorno, in quanto unisce la Città Vecchia con Malastrana.
Il terzo ed ultimo giorno lo suddividerei in mezza giornata di approfondimenti culturali, e quindi anche andare a visitare la casa danzante, e mezza giornata di shopping. Il nostro itinerario finisce qui. Se volete continuare a scoprire la città di Praga con i suoi usi e costumi, rimanete con noi dopo questa bellissima canzone.
My dream, it lingered near in the
Per quanto riguarda le usanze, le tradizioni e ricorrenze principali della Repubblica Ceca, va ricordato che la Pasqua e il Natale non hanno un gran valore religioso per i cechi e vengono festeggiati come momenti consumistici e di aggregazione gastronomica. Ci sono altre ricorrenze tipiche che vanno ricordate. La sera del 1° maggio gli innamorati si radunano nel parco di Petrin a Praga, presso la statua di Karel Hine, il romantico poeta dell'amore ceco. Qui portano dei fiori, trascorrono alcuni momenti in silenzio e poi si baciano sotto i ciliegi in fiori del parco. L'affascinante tradizione di San Nicola si celebra la vigilia del 5 dicembre, giorno di San Nicola. Se vi troverete a camminare per strada quella sera, potreste imbattervi in un gruppo di strani personaggi. San Nicola, l'angelo che rappresenta il bene e il diavolo che rappresenta il male. Tutti indossano un costume. San Nicola assomiglia un poco a Babbo Natale, la cui origine sembrerebbe essere stata ispirata da San Nicola. Fanno visita alle famiglie che conoscono e chiedono ai bambini se si sono comportati bene nel corso dell'anno appena trascorso. Molti bambini dicono di sì e cantano una canzone o recitano una breve poesia. I bambini vengono poi ricompensati con dei dolcetti, caramelle o altri piccoli doni che vengono distribuiti dall'angelo. I bambini cattivi dovrebbero essere messi nel sacco del diavolo e portati all'inferno, o ricevere solo un sacco di patate o di carbone invece che delle caramelle. Naturalmente questo non accade. Per San Nicola i bambini ricevono anche dei regali dai loro genitori e parenti. Il regalo viene messo in una calza o nascosto nella camera del bambino. Si suppone che la tradizione di San Nicola sia fondata sulla storia di un vescovo greco del IV secolo chiamato Nicola, che si racconta abbia dato in dono a 3 povere ragazze del danaro, lasciandolo sul davanzale della loro finestra, dando così loro la possibilità di sposarsi.
Il giorno di Omnice è un giorno importante nel folklore ceco, collegato alle previsioni del tempo che farà. Cade il 2 febbraio, lo stesso giorno in cui negli Stati Uniti si celebra il Groundhog Day, giorno della marmotta. Entrambe le manifestazioni sono legate alla stessa antica tradizione celtica. La parola ceca, ormnice, deriva dalle candele consacrate che venivano accese la notte del 2 febbraio nel caso ci fosse un temporale. Le condizioni del tempo nel giorno di Omnice sono un segno di quanto durerà ancora l'inverno. Secondo la tradizione del Groundhog Day, la marmotta esce dalla sua tana dopo il letargo invernale il 2 febbraio e se vede la sua ombra, cioè se c'è un giorno di sole, tornerà nel suo buco e dovremo prepararci ad altre 6 settimane d'inverno. Se il giorno è nuvoloso, la marmotta rimarrà fuori ad aspettare l'arrivo della primavera. Ci sono numerosi detti ciechi legati al giorno di Omnice, detti che predicono la stessa cosa e molti di loro ci ricordano che, sebbene stiamo iniziando a pensare alla primavera, l'inverno non è per niente finito e può non aver ancora raggiunto il culmine. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more that see you're not real, the more I believe I feel. Gotta reach out to you. I'll hold you someday, somehow. But when my love dreams come true, ooh, Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love. If you believe it, love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. I try to break all the rules to hurt you soon, but it's time I'm close to you, girl. You slip away from me. Don't ever lose a chance to get here. Ooh, yeah. When it comes, you better make this train on time. Here and now. Take it for granted.
be there. No fear that can be won by love, if you believe it. Yeah, yeah, yeah. For granted, and when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
Dopo questa bellissima canzone di Mario Biondi, Love is a Temple, parliamo del cibo. La Repubblica Ceca raccoglie sapori tipici del centro Europa. Si distingue tuttavia dalle sue vicine per una serie di pietanze che oggi ne identificano una gastronomia dai sapori unici. La cucina di Praga, in particolare, a quando speziata, salata o agrodolce, è ricca di tradizioni. Ad incominciare dal goulash, piatto tradizionale della gastronomia mitteleuropea, e continuando poi con le tipiche zuppe, i gnocchi ripieni, le carni arrosto, il prosciutto, lo strudel e le ricette a base di birra. Lontana dal mare ma bagnata da fiumi importanti, la nazione si arricchisce dei prodotti della terra e dei corsi d'acqua dolce, non restando indifferente al clima che nella storia ne ha influenzato raccolti e tradizioni culinaria. I rigidi inverni hanno sfornato una cucina fatta di piatti a base di carni come il maiale, il manzo, il coniglio e la selvaggina. Non mancano i pesci come la carpa, la trota e l'anguilla. Al tutto si uniscono le verdure e i legumi, le spezie e le erbe.
Il menù tipico della cucina di Praga è vario per numero di pietanze e per costi, e andare a mangiare per ristoranti, birrerie e mercati rionali diventa occasione per conoscere al meglio le usanze del posto. Si prediliga per esempio il mercato di Olesovic, distretto Praga. Il migliore spuntino di metà mattino viene però servito dal piccolo chiosco lungo la Staromestake, nel cuore storico del centro, distretto Praga 1. Fatevi preparare un panino con prosciutto praska, tipico della Boemia, affumicato alla brace di legna di faggio e in genere servito con pane di segale, tostato e salsa di rafano. I ristoranti di Praga conservano un'identità gastronomica piuttosto marcata. Un pasto tipico inizia in genere con una zuppa calda, tipica dei freddi inverni. Tra le tante consigliamo la Drskova Polevka, una zuppa molto densa a base di brodo di carne, trippa, verdure, paprika e aglio. La zuppa Zelnanka è invece a base di carne affumicata, patate e crauti. La zuppa Kulajada è a base di funghi, patate, aneto e panna. Esiste una variante di quest'ultima, preparata con patate, funghi e panna, ma con l'aggiunta di un torlo d'uovo. Alla zuppa segue per tradizione un piatto di carne, cucinata arrosto e accompagnato da diversi condimenti, come knedlik, degli gnocchetti di pane ripieni di pancetta, o salsiccia o verdure. Tra i tanti abbiamo preferito il Stukova Namestane, uno dei piatti più popolari, un filetto di manzo lardellato, arrostito e servito con ortaggi, salsa e gnocchi. Il Vrepo Knadelo Zelo viene spesso indicato come il piatto nazionale ceco e consiste di maiale arrosto con stufato di cavolo sott'aceto e gnocchi. Tra i piatti più tipici è inclusa anche la Smazeni Rizek, una bistecca di carne di maiale o vitello o pollo sbattuta nell'uovo, impanata nel pan grattato, quindi fritta e servita con condimento di patate bollite. Come sempre, con la nostra rubrica culinaria il programma finisce. Vi ricordiamo che andiamo in onda ogni martedì alle 11, potete seguirci in streaming sul nostro sito www.radioincontri.org oppure sulla nostra pagina Facebook Check-in. Da Miriam e Martina, l'appuntamento a martedì prossimo.
Attenzione! Il programma Check-in vi aspetta ogni martedì alle 11 sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Grazie per l'attenzione.